La bottiglia di vino più costosa mai venduta all'asta è stata battuta da Christie's a Londra il 5 dicembre 1985. La bottiglia era in vetro verde scuro soffiato a mano ed era tappata con uno spesso sigillo di cera nero. Non aveva l'etichetta, ma nel vetro erano incisi da una mano incerta l'anno 1787 e la parola Lafitte e le lettere T, H, J. La bottiglia proveniva da una collezione di vini che, secondo quanto riferito, era stata scoperta dietro il muro di una cantina murata di un vecchio edificio di Parigi. I vini portavano i nomi dei migliori vigneti. Oltre a Lafitte c'erano le bottiglie di Château d'Yquem, Mouton e Margaux, e sempre quelle iniziali di un nome, T.H.J. Secondo il catalogo di Christie's, diverse prove suggerivano che il vino era appartenuto al terzo presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, e che la bottiglia all'asta poteva giustamente essere considerata una delle più grandi rarità del mondo. Il livello del vino era calato pochissimo per una bottiglia così vecchia, era appena mezzo centimetro sotto il tappo e il colore era straordinariamente profondo per la sua età. Il valore del vino era stato definito inestimabile. Prima di mettere all'asta il vino, Michael Broadbent, responsabile del Dipartimento Vini di Christie's, si è consultato con gli esperti di vetro della casa d'aste, che hanno confermato che sia la bottiglia che l'incisione erano in stile francese del XVIII secolo. Jefferson era stato ministro americano in Francia tra il 1785 e lo scoppio della Rivoluzione francese ed era stato un grande estimatore del vino francese. Al suo ritorno in America continuò ad ordinare grandi quantità di Bordeaux per sé e per George Washington e in una lettera del 1790 stabilì che le rispettive spedizioni dovessero essere contrassegnate con le loro iniziali. Durante il suo primo mandato presidenziale, Jefferson spese in vino $7,500, circa $120,000 di oggi, ed è generalmente considerato il primo grande conoscitore di vini d'America. Forse è stato anche il primo americano ad annoiare i suoi commensali con discorsi sul vino. «C'è stata, come al solito, una dissertazione sui vini», annota John Quincy Adams nel suo diario dopo aver cenato con Jefferson nel 1807, e conclude «non è stato molto edificante». Oltre a censire il materiale storico pertinente, Broadbent aveva assaggiato due bottiglie della collezione. Alcune annate del XIX secolo hanno ancora un sapore delizioso, a patto che siano state conservate correttamente. Ma il vino del XVIII secolo è estremamente raro e non era chiaro se le bottiglie di THJ sarebbero state ancora bevibili. Broadbent era uno dei cosiddetti Master of Wine, una certificazione professionale per scrittori, commercianti e sommelier che implica un'ampia esperienza con i vini pregiati e un giudizio accurato. Ha dichiarato che il THJ Yquem del 1784 è perfetto in ogni senso, colore, bouquet e gusto. Alle 2:30 di quel pomeriggio di dicembre, Broadbent aprì l'asta a 10.000 sterline. Meno di 2 minuti dopo, il suo martelletto cadde. L'offerta vincente era di Christopher Forbes, figlio di Malcolm Forbes e vicepresidente della rivista Forbes. Il prezzo finale fu di 105.000 sterline, circa $157,000. È un reperto più interessante degli occhiali da opera che Lincoln teneva in mano quando gli hanno sparato, ha dichiarato Forbes, aggiungendo «e abbiamo comprato anche quelli». Dopo l'asta, altri collezionisti seri si interessarono alle restanti bottiglie di Jefferson. L'editore di Wine Spectator ha acquistato una bottiglia tramite Christie's. Un misterioso uomo d'affari medio orientale ne acquistò un'altra. Alla fine del 1988 un magnate americano di nome Bill Koch acquistò ben 4 di quelle preziose bottiglie. Figlio di Fred Koch, fondatore della Koch Industries, Bill viveva a Dover, nel Massachusetts, e dirigeva la sua società energetica altamente redditizia, la Oxbow Corporation. Koch acquistò un Brand Mouton del 1787 della Chicago Wine Company nel novembre del 1988. Il mese successivo acquistò un Brand Mouton del 1784, un Lafitte del 1784 e un Lafitte del 1787 da Far Vintners, un rivenditore britannico. In totale Koch spese $500,000 per le bottiglie. Le installò nella sua capiente cantina climatizzata e nei 15 anni successivi le tirò fuori di tanto in tanto per mostrarle agli amici. La collezione di arte e antichità di Koch è valutata diverse centinaia di milioni di dollari e nel 2005 il Museo di Belle Arti di Boston annunciò di voler preparare una mostra di molti dei suoi pezzi migliori. Lo staff di Koch si mise allora a rintracciare la provenienza delle 4 bottiglie di Jefferson per documentarle e scoprì che, a parte l'autenticazione di Broadbent della bottiglia di Forbes, non c'era nulla in archivio. Alla ricerca di una conferma storica si rivolsero alla Thomas Jefferson Foundation di Monticello, in Virginia. Alcuni giorni dopo, la curatrice di Monticello, Susan Stein, telefonò e disse senza mezzi termini: «Non crediamo che quelle bottiglie siano mai appartenute a Thomas Jefferson». Koch vive con la terza moglie, Bridget Rooney, e 6 figli avuti da questo e da precedenti matrimoni in una casa di 35.000 metri quadrati in stile anglo-caraibico a Palm Beach. Non molto tempo fa, il prato davanti alla casa venne scavato per ampliare il seminterrato della casa. Koch spiegò che aveva bisogno di più spazio. «Sono un collezionista compulsivo», ha detto. «Se potessimo entrare in quel seminterrato, ci troveremo davanti opere come il Nudo reclinato di Modigliani del 1917 e il Cantante del Nightclub di Picasso del periodo blu, e poi un Renoir, un Rodin, opere di Degas, Chagall, Cézanne, Monet, Miró, Dalí, Léger e Botero. Dal soffitto vedremo sporgere diverse telecamere di sorveglianza racchiuse in piccole cupole di vetro nero». «Mio padre era una specie di collezionista», ha detto Koch. «Credo di aver preso da lui. Aveva una piccola collezione di arte impressionista. Collezionava fucili da caccia. Poi ha cominciato a collezionare i ranch». Se Koch ci invitasse a bere qualcosa nella sua stanza dei cowboy, saremmo circondati da dipinti di Charles Marion Russell, bronzi di Frederick Remington raffiguranti uomini a cavallo, antichi cappelli da cowboy, coltelli di tipo Bowie e decine di pistole esposte in teche di vetro. La pistola di Jesse James, la pistola dell'assassino di Jesse James, la pistola di Toro Seduto, il fucile del generale Custer. Koch, che all'epoca aveva 67 anni, era robusto e alto, con capelli bianchi arruffati, occhiali rotondi e una risata acuta da ragazzino. All'MIT, dove si era laureato e aveva conseguito un dottorato in ingegneria chimica, aveva anche contratto l'epatite e non era più riuscito a tollerare i superalcolici, ma poteva bere il vino. Al ristorante ordinava i vini più costosi della lista e ne scopriva alcuni che gli piacevano. Alla fine iniziò ad acquistare vini all'asta, Bordeaux di prima qualità, come la Lafitte e la Tour, e i famosi Borgogna di Romanée-Conti. «Il momento in cui sono impazzito è stato quando ho venduto le mie azioni della Koch Industries», ha detto. «Era il 1983. Si dice che abbia guadagnato $150 milioni dalla vendita. A quel punto decise di costruire una collezione di vini di livello mondiale. Quando gli chiesero perché, rispose con l'aria di chi sta spiegando una cosa più che ovvia. Perché è l'espressione alcolica col sapore migliore al mondo», disse. «Ecco perché». Koch è compulsivo nell'intentare cause legali almeno quanto nel collezionare. Ha condotto una battaglia legale ventennale contro 2 dei suoi fratelli in relazione all'azienda di famiglia. Ha fatto causa allo Stato del Massachusetts per una transazione azionaria tassata in modo improprio e ha ottenuto uno sconto di $46 milioni. Quando un'ex fidanzata, che aveva sistemato in un appartamento dell'Hotel Four Seasons di Boston, si rifiutò di andarsene, Koch la portò in tribunale e la fece sfrattare. Quando parla di lanciare un mandato di comparizione contro le persone, sembra proprio che stia per lanciargli contro una bomba. Quando Koch acquistò le sue 4 bottiglie di THJ Bordeaux, le frodi sui vini rari erano quasi sconosciute e l'unica garanzia che chiese fu che provenissero dalla stessa collezione che Broadbent aveva già autenticato. Si arrabbiò molto, comprensibilmente, quando scoprì che la curatrice di Monticello riteneva che le sue bottiglie fossero false. «Ho comprato così tante opere d'arte, così tante pistole, così tante altre cose, che se qualcuno vuole imbrogliarmi, voglio che quel figlio di puttana me la paghi», disse, mentre arrossiva per la rabbia. Inoltre, aggiunse sorridendo, «potrebbe diventare una storia investigativa molto interessante». La straordinaria esplosione dei prezzi dei vini rari, di cui le bottiglie Jefferson sono l'esempio più evidente, ha portato, negli ultimi anni, a una corrispondente esplosione delle contraffazioni nel commercio del vino. Nel 2000 le autorità italiane hanno confiscato 20.000 bottiglie di falso Sassicaia. I contraffattori cinesi hanno iniziato a vendere falsi Lafite. I cosiddetti vini trofeo, annate del secolo scorso di vecchi Bordeaux, che erano difficili da trovare all'asta negli anni 70 e 80, sono riemersi sul mercato in gran numero. Serena Sutcliffe, responsabile del Dipartimento Internazionale di Vini di Sotheby's, scherza sul fatto che nel 1995, in occasione del 50° anniversario dell'annata, è stato consumato più Mouton del 1945 di quanto ne sia mai stato prodotto. Il problema è particolarmente sentito negli Stati Uniti e in Asia, dice Sutcliffe, dove i ricchi appassionati costruiscono grandi collezioni molto rapidamente. Si può entrare in cantine importanti e vedere $1 milioni di vini falsi in mezzo a 5 o 6 milioni di dollari di prodotti autentici. Poiché gran parte del business dei vini pregiati si svolge in scambi fuori mercato, tra acquirenti e rivenditori senza alcun legame diretto con lo château di produzione, accertare che abbia effettivamente messo in circolazione una particolare bottiglia di vino può essere molto difficile. Ma Koch ha inviato degli emissari alla Chicago Wine Company e alla Farm Winners e ha appreso che tutte e 4 le bottiglie provenivano dalla persona che aveva fornito la bottiglia messa all'asta da Christie's, un esuberante collezionista tedesco di vini di nome Hardy Rodenstock. Rodenstock era un editore musicale che gestiva artisti pop tedeschi negli anni 70. Aveva residenze a Monaco, Bordeaux e Monte Carlo e si diceva che facesse parte della ricca famiglia Rodenstock, che produceva occhiali di alta gamma. Raccontava in giro di aver iniziato come professore, lasciando intendere di aver poi fatto fortuna in borsa. Rodenstock si è interessato per la prima volta al vino negli anni 70 e ha sviluppato una passione per il vino bianco dolce di Château d'Yquem. Amava in particolare i vini precedenti all'epidemia di fillossera della fine del XIX secolo, quando un parassita della vite decimò i vigneti europei, costringendo i coltivatori a ripiantare tutti i vigneti con portainnesti resistenti alla fillossera provenienti dal Nord America. Nei vini di Yquem, prima della fillossera, si trovano più sapori, più caramello, più singolarità, più potenza, più classe, ha detto una volta a un intervistatore. Una volta si vantò con Wine Spectator di aver assaggiato più annate di vecchi Yquem di quante ne avesse assaggiate il proprietario dello château di produzione, e il proprietario dello château era d'accordo con lui. A partire dal 1980, Rodenstock iniziò a organizzare sontuose degustazioni annuali di vino, che duravano un intero fine settimana e a cui partecipavano critici, enologi, rivenditori e vari dignitari e celebrità tedesche. Apriva decine di vini antichi e rari, tutti forniti a sue spese, e serviti in bicchieri Rodenstock fatti su misura e forniti dal suo amico vetraio Georg Riedel. Vestito in modo impeccabile, con eleganti occhiali da vista, ovviamente Rodenstock, e camicie con rigidi colletti bianchi, conversava con gli ospiti esclamando su una bottiglia particolarmente pregiata «Ja, unglaublich! 100 punti!» Era puntiglioso riguardo alla puntualità, impedendo l'accesso ai ritardatari, e quando serviva i vini più vecchi vietava di sputarli dopo l'assaggio, cosa che spingeva alcuni ospiti, allarmati dal numero di bottiglie che avrebbero assaggiato, a nascondere dei contenitori sotto le giacche. «Non si sputa la storia», li ammoniva Rodenstock, «la si beve». Rodenstock non faceva mistero di aver scoperto lui le bottiglie di Jefferson. Al contrario, la vendita record a Forbes lo aveva reso una celebrità nel mondo del vino. Nella primavera del 1985 ricevette una telefonata che lo informava di un'interessante scoperta a Parigi, dove qualcuno si era imbattuto in alcune vecchie bottiglie polverose, ognuna delle quali recava la scritta THJ. Rodenstock si rifiutò sempre di rivelare chi gli aveva venduto le bottiglie, ma a quanto pare il venditore non si era reso conto del significato delle iniziali. «È stato come vincere alla lotteria», ha detto Rodenstock. «Fu semplicemente un colpo di fortuna». Non ha mai voluto dire esattamente quante bottiglie ci fossero in quel ritrovamento. In alcuni resoconti si parla di una decina, in altri di una trentina. Né ha mai voluto rivelare l'indirizzo di Parigi, dove sono state scoperte. Le bottiglie di Jefferson furono le prime di una serie di ritrovamenti sorprendenti. Rodenstock divenne noto come un intrepido cacciatore di vini rari, una specie di Indiana Jones dell'enologia storica. Un collezionista, amico di Rodenstock negli anni 80 e 90, raccontò che nel 1989 aveva organizzato una degustazione orizzontale, ovvero l'assaggio di bottiglie tutte del 1929, ma provenienti da diversi chateau. L'unica bottiglia che non era riuscito a trovare era uno Chateau Ozon del 1929. Alcuni giorni prima della degustazione ricevette una telefonata da Rodenstock. «Sono in Scozia», annunciò Rodenstock. «Ho trovato una bottiglia di Ozon del 29». In altre imprese, Rodenstock si recò in Venezuela, dove secondo la stampa trovò un centinaio di casse di Bordeaux. In Russia scoprì il nascondiglio perduto degli Zar, di vino del XIX secolo. Nel 1998, all'hotel Königstoff di Monaco di Baviera, organizzò una degustazione verticale di Ikem, tutti di 125 anni fa, comprese due bottiglie della collezione Jefferson. Incredibilmente non avevano un sapore eccessivo o ossidato, ha osservato il corrispondente di Wine Spectator. Il 1784 aveva un sapore come se fosse più giovane di decenni. Alcuni membri della stampa enologica evitarono di partecipare agli eventi. Il critico Robert Parker ha partecipato a una sola degustazione. Disse che la stravaganza della faccenda lo aveva tenuto lontano da ulteriori esperienze simili. La valutazione delle selezioni, poi, sarebbe stata di scarsa utilità per la maggior parte dei suoi lettori, perché difficilmente avrebbero potuto trovare, o ancor meno permettersi, tali vini. Inoltre, il divieto di sputare, combinato con la tendenza di Rodenstock a trattenere le offerte più eccitanti fino alla fine della degustazione, poteva compromettere seriamente qualsiasi valutazione obiettiva del vino. «Sembrava sempre che servisse la parte migliore dopo che eri stato preparato per bene», ha detto Parker, dell'unico evento a cui ha partecipato, una degustazione del 1995 a Monaco. La gente, alla fine, era ubriaca fradicia. Nonostante tutto, Parker è rimasto stupito da alcuni dei vini di Rodenstock. «Fuori dal mondo», ha scritto di una Magnum di grande formato di Petrus del 1921 che Rodenstock ha servito. Questo vino enorme, incredibilmente concentrato, avrebbe potuto essere scambiato per un 1950 o un 1947. Nella sua rivista The Wine Advocate, Parker ha definito la degustazione di 3 giorni l'evento enologico della mia vita. «Ho imparato rapidamente», ha scritto, «che quando Hardy Rodenstock si riferiva a un 59 o a un 47, dovevo verificare se stesse parlando del XIX o del XX secolo». Michael Broadbent partecipava regolarmente agli eventi Rodenstock. Nel suo libro Vintage Wine, 50 Years of Tasting 3 Centuries of Wines, Broadbent riconosce che è stato grazie all'immensa generosità di Rodenstock si ha potuto assaggiare molti dei vini più rari. Gran parte della sua sezione sui vini del XVIII secolo è costituita da appunti tratti dalle degustazioni di Rodenstock. Bill Koch non è mai stato invitato ad una di queste degustazioni, ma aveva sentito parlare di Rodenstock e i due si erano incontrati in un'occasione, nel 2000, quando Christie's organizzò una degustazione di Latour nei suoi uffici di New York. Secondo Koch, Rodenstock arrivò in ritardo e Koch gli si avvicinò. «Salve, sono Bill Koch», gli disse. «Ho comprato del vino da lei». Rodenstock strisse la mano a Koch. «Ma sembrava a disagio», pensò Koch. «Quindi lei è il famoso collezionista», disse Rodenstock, prima di allontanarsi frettolosamente. Nelle controversie legali, Koch si è occasionalmente affidato ai servizi di un tenace agente dell'FBI in pensione, di nome Jim Elroy. Durante la sua carriera nelle forze dell'ordine, Elroy ha lavorato a molte indagini sulle frodi e quando sono sorte domande sulle bottiglie Jefferson ha detto a Koch: «Se vuoi indietro i tuoi soldi, ci penso io». Ma per Koch riavere i soldi non era abbastanza. «Voglio mandarlo in galera», disse a Elroy. «Mettiti in sella», gli disse con un'espressione da Far West. L'entusiasmo di Koch per la cultura dei cowboy, detto per inciso, è enorme e ha contagiato anche Elroy, che descrive il suo capo come il nuovo sceriffo in città. La suoneria del suo cellulare è il tema fischiettato del buono, il brutto e il cattivo. Elroy ha circa 60 anni, il viso abbronzato e un sorriso un po' cospiratorio. Fin dall'inizio Koch era interessato a fare causa a Rodenstock, ha spiegato Elroy, ma voleva anche che Elroy preparasse un caso penale contro di lui che potesse essere consegnato alle autorità federali. Elroy era rinvigorito dalle ambizioni di Koch. «Questa indagine ha tutte le caratteristiche di un'indagine dell'FBI», disse, «con la differenza di avere le migliori persone al mondo disponibili all'istante e senza alcuna burocrazia». È stato stimato che dal 2005 in poi Koch ha speso più di $1 milione per il caso Rodenstock, il doppio di quanto ha pagato per il vino. Quando Elroy e il suo team, un ex ispettore di Scotland Yard in Inghilterra, un ex agente dell'MI5 in Germania e diversi esperti di vino in Europa e negli Stati Uniti iniziarono le loro indagini nel 2005, appresero dal personale di Monticello che i dubbi sull'autenticità dei vini di Jefferson risalivano all'asta della bottiglia originale. Broadbent si era rivolto a Monticello nell'autunno del 1985 per chiedere informazioni sui riferimenti al vino in alcune lettere di Jefferson. Un ricercatore di nome Cinder Goodwin, che aveva trascorso 15 anni a studiare le voluminose carte di Jefferson, rispose a Broadbent lo stesso novembre, esprimendo scetticismo. Il libro dei conti giornalieri di Jefferson, praticamente tutte le sue lettere, gli estratti conto del suo banchiere e vari moduli della dogana interna francese per questo periodo, sono state conservate e non menzionano alcuna annata del 1787, scrisse. Quando un giornalista del Times ha raggiunto Goodwin prima dell'asta per chiedere informazioni sul collegamento, ha notato che mentre le iniziali sulle bottiglie di Rodenstock erano scritte con il punto tra TH e J, nella sua corrispondenza Jefferson tendeva a usare i due punti, TH, due punti, J. Broadbent però si è guardato bene dal menzionare questi dubbi nel catalogo di Christie's e la storia del Times non ha dissuaso gli offerenti. In un articolo pubblicato all'epoca su questa rivista, Broadbent dichiarò a un giornalista di non aver trovato nessuna prova, ma molte prove circostanziali, un'infinità di prove circostanziali, che Jefferson avesse posseduto la bottiglia. Poco dopo l'asta, Goodwin preparò una relazione di ricerca sulle bottiglie, nella quale concluse che sebbene potessero benissimo essere autentiche del XVIII secolo, il collegamento specifico con Jefferson non era supportato dalla documentazione storica. Si premurò anche di ribadire che non stava mettendo in dubbio la buona fede di Rodenstock o Broadbent, ma si chiese rispetto alle iniziali: non c'erano forse dei Tommaso, dei Teodoro, dei Teofili, dei Jackson, dei Jones, dei Julian, che avevano anch'essi un gusto per il buon vino di Bordeaux e che avrebbero risieduto a Parigi? Ha fatto anche notare che i documenti storici attestano gli abitanti di vari indirizzi a Parigi. Se Rodenstock avesse rivelato l'indirizzo in cui ha scoperto il vino, si sarebbe potuto stabilire un collegamento appropriato, ma Rodenstock non lo fece mai. Ben presto a Monticello cominciò ad arrivare una raffica di lettere, invece, di Rodenstock. Sebbene Rodenstock parli un inglese passabile, le lettere erano rigorosamente in tedesco. Una guida turistica di Monticello le tradusse. Il 28 dicembre 1985 Rodenstock scrisse, riferendosi a Goodwin, che si dovrebbe cortesemente tenere a freno le proprie osservazioni dubbie e infondate e non ci si dovrebbe far notare davanti alla stampa. Dan Jordan, direttore esecutivo di Monticello, rispose protestando che Goodwin era uno stimato studioso di Jefferson e che, a differenza di Rodenstock o di Christie's, non aveva alcun interesse finanziario nella determinazione dell'autenticità. «Si può studiare Jefferson all'università», rispose Rodenstock. Non sa nulla del vino in relazione a Jefferson, non sa che aspetto abbiano le bottiglie del periodo 1780-1800, non sa che sapore abbiano. Anche Broadbent scrisse lettere a Monticello, schierandosi al fianco di Rodenstock e dell'autenticità delle bottiglie. Un divario filosofico incolmabile sembrava separare gli storici in Virginia e gli intenditori in Europa. Broadbent, come Rodenstock, era convinto che l'esperienza sensoriale del consumo di una bottiglia di vino avesse la meglio sulle prove storiche. Nel giugno del 1986, Broadbent ha raccontato di aver assaggiato una bottiglia di THJ Brand Mouton del 1787 di Rodenstock. «Il vino era sensazionalmente buono», scrisse Broadbent. Se qualcuno aveva qualche dubbio sull'autenticità di questo straordinario vino antico, è stato completamente eliminato. Certo, non ci sono prove scritte che queste particolari bottiglie siano state in possesso di Jefferson, ma ora sono fermamente convinto che questo fosse davvero il vino ordinato da lui. Non furono solo i ricercatori di Monticello a sollevare dubbi sul vino. Prima che Christie's mettesse all'asta la bottiglia a Forbes, Rodenstock aveva offerto una bottiglia di THJ Lafitte a un collezionista tedesco di nome Hans Peter Frerichs per circa 10.000 marchi tedeschi. Dopo che Forbes aveva speso 40 volte quella cifra, Frerichs decise di mettere all'asta la propria bottiglia e si rivolse a Broadbent. Ma Rodenstock intervenne dicendo che aveva venduto la bottiglia a Frerichs a condizione che Frerichs non la rivendesse. Allora Frerichs si rivolse a Sotheby's, ma dopo aver esaminato le prove la casa d'aste rifiutò, citando l'incerta provenienza della bottiglia. Gli sforzi di Rodenstock per fermare la vendita, insieme ai dubbi di Sotheby's sulla bottiglia, fecero insospettire Frerichs, che nel 1991 inviò la bottiglia a un laboratorio di Monaco di Baviera per farne datare il contenuto al carbonio. Tutto il materiale organico al mondo contiene l'isotopo radioattivo carbonio 14, che presenta un tasso di decadimento prevedibile. Gli scienziati possono quindi analizzare la quantità dell'isotopo in una bottiglia di vino per approssimarne l'età. Il carbonio 14 ha un lungo tempo di dimezzamento e la datazione al carbonio è relativamente imprecisa per valutare oggetti che hanno solo alcuni secoli di vita. Ma c'è un fatto. Gli esperimenti nucleari fatti dalle superpotenze nell'atmosfera negli anni 50 e 60 hanno lasciato un segno indelebile in tutti i materiali del pianeta e offrono quindi una sorta di punto di riferimento perché i livelli di carbonio 14 aumentano bruscamente in quel periodo. In questo caso le quantità di carbonio 14 e di un altro isotopo, il trizio, erano molto più elevate di quanto ci si aspetterebbe per un vino di 200 anni e gli scienziati conclusero che la bottiglia conteneva una miscela di vini, quasi la metà dei quali datati al 1962 o più tardi. Frerichs fece causa a Rodenstock e nel dicembre del 1992 un tribunale tedesco gli diede ragione, ritenendo che Rodenstock avesse adulterato il vino o offerto consapevolmente vino adulterato. Rodenstock fece poi appello e citò Frerichs per diffamazione e la questione fu infine risolta in via extragiudiziale. Oltre all'ex agente dell'MI5, l'instancabile Erroy impiegò due investigatori privati in Germania, che scoprirono che Hardy Rodenstock era un nome fittizio. Gli investigatori visitarono la città natale di Rodenstock, Marienwerder, nell'attuale Polonia. Riferirono a Koch che Rodenstock era nato con il nome di Meinhard Goerke, figlio di un funzionario delle ferrovie locali. Interrogarono la madre di Rodenstock e visitarono la scuola elementare. Gli investigatori dissero a Koch che Rodenstock aveva studiato come ingegnere e aveva accettato un lavoro presso le ferrovie federali tedesche. Non riuscirono a trovare alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni di essere stato un professore. Hanno anche intervistato Tina York, una cantante pop tedesca con cui Rodenstock ebbe una relazione sentimentale negli anni 70 e 80. York ha raccontato che durante la sua decennale relazione con Rodenstock, lui le nascondeva il fatto di avere due figli da un precedente matrimonio. Parlava sempre di due nipoti, ha detto Tina. Rodenstock aveva adottato la sua nuova identità all'incirca nel periodo in cui aveva incontrato Tina York, secondo gli investigatori, e le aveva detto di far parte della famosa famiglia Rodenstock. Fu proprio mentre era con Tina che si interessò per la prima volta al vino. Lei non condivideva la sua devozione per questo hobby. Ricorda che un giorno mise una ciotola di insalata di patate nella sua cantina climatizzata per tenerla al fresco e Rodenstock andò su tutte le furie. Rodenstock era noto per il suo olfatto raffinato e per la sua capacità di identificare i vini nelle degustazioni alla cieca. Elroy si chiese se potesse possedere un certo talento come mixer, il tipo di esperto che i produttori di vino impiegano per ottenere una miscela precisa di uve. Non esistono test scientifici in grado di determinare in modo affidabile le varietà di uve contenute in una bottiglia di vino, ed Elroy ipotizzò che Rodenstock potesse aver creato dei falsi mescolando vari vini e anche un pizzico di porto, come fanno a volte i falsari, per creare un cocktail dal sapore molto simile a quello reale. Col suo talento, in sostanza, poteva creare dei mix che imitavano molto bene sapore e fragranza di un vino di grande livello, ingannando anche gli esperti grazie alla sua capacità di esperto miscelatore. Perseguendo questi sospetti, il team di investigatori di Elroy ha chiesto a diverse persone intervistate se ricordassero che Rodenstock avesse un laboratorio in cui si potessero produrre contraffazioni di questo tipo. Poi, nell'ottobre del 2005, un tedesco di nome Andreas Klein si rivolse alla squadra di Koch dicendo che Rodenstock aveva vissuto per diversi anni in un appartamento di proprietà della sua famiglia. I due avevano litigato per il desiderio di Klein di aggiungere un appartamento sopra quello di Rodenstock ed erano finiti in tribunale. Nel 2004, dopo l'abbandono dell'appartamento da parte di Rodenstock, Klein entrò nella cantina del suo ex inquilino e scoprì una collezione di bottiglie vuote e una pila di etichette di vino apparentemente nuove. In risposta a queste affermazioni, Rodenstock avviò subito un procedimento legale contro Klein. Nel mondo del vino esistono due tipi di contraffattori: quelli che non manomettono il contenuto della bottiglia e quelli che invece lo fanno. Poiché il prezzo di una grande annata di vino pregiato è spesso superiore a quello di un'annata indifferente, molti falsari partono da una bottiglia autentica, ad esempio di Petrus del 1980, e sostituiscono semplicemente l'etichetta con una del 1982. Con un buono scanner e una stampante a colori le etichette sono facili da replicare. Il tappo della bottiglia è contrassegnato dall'anno, ma i falsari a volte grattano via l'ultima cifra sperando che l'acquirente non se ne accorga. Inoltre, poiché i tappi tendono a deteriorarsi dopo decenni di permanenza in bottiglia, alcuni vigneti offrono un servizio di richiusura, per cui una bottiglia con un tappo più recente potrebbe non destare immediatamente sospetti. In ogni caso, il tappo di sughero è spesso nascosto da una capsula di alluminio fino a quando l'acquirente non apre la bottiglia. Il più grande vantaggio del falsario è che molti acquirenti aspettano anni prima di aprire le bottiglie fraudolente o non le aprono affatto. Bill Koch, ad esempio, possiede vini che non ha intenzione di bere. Colleziona bottiglie di alcuni vigneti quasi come fossero figurine del baseball, con l'obiettivo di completare una serie. «Voglio solo 150 anni di Lafitte sul muro», ha dichiarato. Koch esiterebbe prima di consumare le annate più difficili da reperire, perché così facendo renderebbe il set incompleto e anche perché i vini antichi più rari spesso non provengono dalle annate migliori, ma da quelle peggiori. Storicamente, quando venivano prodotte buone annate, i collezionisti le mettevano da parte per vedere come sarebbero invecchiate, ha spiegato Koch. Ma quando vigneti rinomati producevano annate mediocri, la gente li beveva subito dopo l'imbottigliamento, rendendo i vini di quell'anno oggi rarissimi e preziosi per i puri collezionisti. Alla domanda sul perché comprasse vecchi vini che non aveva intenzione di bere, Koch ha risposto: «Se è per quello, nemmeno sparerò mai col fucile di Caster». Il secondo grande vantaggio per i falsari del vino è che quando i collezionisti aprono le bottiglie fraudolente, spesso non hanno l'esperienza e l'acuto senso del gusto per capire che sono stati truffati. Per cominciare, anche i vini antichi autentici variano enormemente da bottiglia a bottiglia. Il vino è un organismo vivente, si muove, cambia, evolve. E quando si tratta di vini di 40, 50, 60 anni, anche se le bottiglie sono conservate l'una accanto all'altra in condizioni simili, ci sono grandi differenze tra le bottiglie. Gli studi suggeriscono che l'esperienza di annusare e degustare il vino è estremamente suscettibile di interferenze da parte delle parti cognitive del cervello. Alcuni anni fa, Frédéric Brochet, dottorando in enologia presso l'Università di Bordeaux, ha condotto uno studio in cui ha servito a 57 partecipanti un Bordeaux rosso di media qualità da una bottiglia con un'etichetta che indicava che si trattava di un modesto vino da tavola. Una settimana dopo ha servito lo stesso vino agli stessi soggetti, ma questa volta versato da una bottiglia che indicava che il vino era un Grand Cru, cioè un vino di qualità molto alta. Mentre i degustatori hanno trovato il vino della prima bottiglia semplice, squilibrato e debole, hanno trovato il vino della seconda complesso, equilibrato e pieno. Brochet sostiene che la nostra aspettativa percettiva derivante dall'etichetta spesso governa la nostra esperienza di un vino, sovrastando la nostra effettiva risposta sensoriale a ciò che è contenuto nella bottiglia. L'abito, a volte, fa il monaco. Ed è su questo tipo di inganno sensoriale che lavora un tipo di falsario più audace, quello che sostituisce il vino dentro le bottiglie. Spesso lavora con bottiglie autentiche, con etichette autentiche, ottenendo i vuoti dai ristoranti o dai negozi di antiquariato e riempiendoli con un altro tipo o più tipi di vino e sostituendo il tappo e la capsula, presumendo che l'acquirente attento agli aspetti esteriori non scoprirà mai la differenza. In molti casi questa supposizione si rivela giusta. Sutcliffe ritiene che la stragrande maggioranza dei vini contraffatti sia felicemente apprezzata dagli acquirenti. Rajat Parr, un importante direttore di ristoranti di Las Vegas, ha raccontato che alcuni anni fa alcuni suoi clienti hanno ordinato una bottiglia di Petrus del 1982, che nei ristoranti americani viene venduta intorno ai $6,000. I clienti hanno finito la bottiglia e ne hanno ordinato una seconda, ma la seconda bottiglia aveva un sapore sensibilmente diverso, così la rimandarono indietro. Il personale si è scusato, producendo una terza bottiglia, che i commensali hanno consumato con piacere. Parr esaminò attentamente le tre bottiglie e scoprì il problema della seconda. Era l'unica autentica. Se le bottiglie di Jefferson erano contraffatte, la domanda che Jim Elroy si poneva era se le bottiglie autentiche del XVIII secolo di qualcun altro fossero state spacciate per quelle di Thomas Jefferson o se il vino fosse stato effettivamente adulterato. Il fatto che Broadbent e altri intenditori avessero assaggiato diverse bottiglie di Jefferson e le avessero dichiarate autentiche sembrava suggerire che il vino contenuto nelle bottiglie fosse quello vero. Jensis Robinson, un altro Master of Wine ed editorialista del Financial Times, aveva partecipato alla degustazione dell'Ikem del 1998 e aveva trovato le due bottiglie di THJ convincentemente invecchiate. Inizialmente il sentore di ammuffito era preponderante, ma poi, man mano che respirava, il miracolo del grande vino invecchiato cominciava a funzionare, con la bottiglia del 1784 che emanava una fragranza femminile di rose e quella del 1787 aromi autunnali di zucchero bruciato e sottobosco. Nelle degustazioni, però, gli esperti sono più suscettibili dei bevitori medi alle interferenze della loro esperienza e delle loro presunzioni. E queste affermazioni sembrano essere contestate dal test scientifico commissionato da Frerichs, che ha rilevato che quasi la metà del vino del suo 1787 Lafite risaliva a un periodo successivo al 1962. In seguito al test di Frerichs, Rodenstock aveva commissionato il proprio su un'altra bottiglia di Lafite 1787 al dottor Georges Bonani, uno scienziato di Zurigo. Bonani ha effettuato la datazione al carbonio del vino e ha stabilito che nessun vino della bottiglia risaliva al 1962 o a una data successiva, contraddicendo così i risultati specifici dello studio di Frerichs. Rodenstock ha spesso citato i risultati di Bonani come conclusivi per l'autenticazione della bottiglia, ma sembra difficile considerare uno qualsiasi di questi test veramente conclusivo. Innanzitutto, i diversi test sono stati condotti su bottiglie diverse e sembra azzardato estrapolare dai risultati di una bottiglia qualcosa sull'autenticità delle altre. Inoltre, la datazione al carbonio non può fornire una determinazione affidabile dell'età dei vini imbottigliati nel XVIII e XIX secolo, e un esame del rapporto di laboratorio di Bonani rivela che i suoi risultati riflettono un notevole margine di errore. Sebbene il test abbia potuto escludere la presenza di vino del tardo XX secolo, non ha fornito la prova assoluta che il vino risalisse al 1787. Il test dice solo che il vino risale a un periodo compreso tra il 1673 e il 1945. Scettico sui test di entrambe le parti, Henroy si rivolse a Philippe Hubert, un fisico francese che aveva ideato un metodo per verificare l'età del vino senza aprire la bottiglia. Hubert usa raggi gamma a bassa frequenza per rilevare la presenza dell'isotopo radioattivo cesio-137. A differenza del carbonio 14, il cesio-137 non è presente in natura, ma è risultato diretto del fallout nucleare. Un vino imbottigliato prima dell'avvento dei test nucleari atmosferici non contiene cesio-137, quindi il test non dà risultati per i vini più vecchi. Ma se un vino contiene cesio-137, il breve tempo di dimezzamento dell'isotopo, 30 anni circa, consente a Hubert di fare una stima più precisa della sua età. Henroy volò in Francia con le bottiglie di Jefferson imballate in due casse a prova di proiettile e resistenti agli urti, che portò come bagaglio a mano. Si era procurato il cosiddetto carnet, una sorta di passaporto per gli oggetti, in modo da non dover pagare alcun dazio mentre attraversava le frontiere con un vino del valore di $500,000. Il laboratorio dove Hubert e Henroy hanno testato il vino si trova sotto un tratto di Alpi alla profondità di quasi 2 chilometri, al confine tra Francia e Italia. Le bottiglie sono state inserite in un rivelatore circondato da 10 cm di piombo e sono state sottoposte a una settimana di test. Elroy era ormai sicuro che lui e i suoi investigatori si stessero avvicinando a Rodenstock. Con le prove fornite da Monticello e con quelle emerse in Germania, era sicuro al 99% che Rodenstock fosse un impostore. Ma quando Hubert completò i test, tuttavia, non identificò alcun cesio 137 nelle bottiglie. Non so se sia del 1783 o del 1943, ha detto Hubert a Henroy. Ma il vino era precedente all'era atomica. Henroy era profondamente deluso. Aveva diverse prove storiche, ma se voleva portare Rodenstock in tribunale con un'accusa penale, serviva qualcosa di più. Doveva avere qualche tipo di prova scientifica o pratica incontestabile. Sull'aereo di ritorno negli Stati Uniti, Henroy prese una delle bottiglie e la tenne tra le mani. E si mise a osservare la capsula e il vetro. Passò la mano sull'incisione e pensò che quell'incisione doveva per forza essere stata fatta con uno strumento. Quando Henroy atterrò, chiamò il laboratorio dell'FBI a Quantico, in Virginia. Gli esperti di balistica del laboratorio sono specializzati nell'esame di segni di utensili, per esempio l'impronta rivelatrice che la canna di una pistola lascia su un proiettile o che un cacciavite fa quando apre una finestra. Il laboratorio diede a Henroy i nomi di alcuni specialisti recentemente andati in pensione. Henroy visitò anche il Corning Museum of Glass, a nord di New York, dove gli fu indicato un esperto incisore di vetro, Max Erlacher, un artigiano di origine austriaca che aveva lavorato per diversi presidenti americani. Alcune settimane dopo, Henroy ingaggiò Erlacher, un esperto di strumenti dell'FBI in pensione, di nome Bill Albrecht, per esaminare le bottiglie nella tenuta di Bill Koch a Palm Beach. Henroy voleva sapere se le scritte sulle bottiglie fossero state fatte con una fresa di rame, il tipo di strumento usato nel XVIII secolo per incidere il vetro. All'epoca di Jefferson, la fresa di rame, solitamente azionata da un pedale, girava in posizione fissa, e l'incisore muoveva la bottiglia intorno ad essa. Erlacher e Albrecht ispezionarono le bottiglie, esaminando le creste dell'incisione sotto una potente lente di ingrandimento. Le lettere incise da una fresa di rame tendono a variare di spessore, come i tratti di una penna stilografica, ma le lettere sulle bottiglie erano stranamente uniformi e con una inclinazione che una fresa di rame non avrebbe avuto. Le iniziali non potevano essere state realizzate nel XVIII secolo, concluse Erlacher. Sembravano invece essere state realizzate con uno strumento manuale, come un trapano da dentista o una piccola fresa, comunque uno strumento alimentato dall'elettricità. Era un enorme passo in avanti. Henroy, a casa, aveva una piccola fresa Dremel. prese una bottiglia di vino qualsiasi e con un po' di esercizio riuscì a incidere le iniziali THJ in modo praticamente identico alle bottiglie incriminate. Il 31 agosto 2006 Bill Koch presentò una denuncia civile contro Rodenstock, alias Maynard Goerke, presso il Tribunale federale di New York. Sebbene fossero state la Chicago Wine Company e la Far Winters a vendere i vini a Koch, la denuncia sosteneva che Rodenstock aveva orchestrato uno schema continuo per frodare i collezionisti di vino di tutto il mondo. Rodenstock è una persona affascinante e raffinata, si legge nella denuncia, ma è anche un artista della truffa. Ma prima di intentare la causa, gli avvocati di Koch dovevano far ammettere ufficialmente a Rodenstock di avere un legame diretto con le bottiglie e con la loro autenticità, visto che non le aveva vendute lui a Koch. Così Koch inviò a Rodenstock una lettera cordiale nel gennaio 2006, dicendo che stava cercando di autenticare i suoi vini Jefferson e chiedendo a Rodenstock di inviare una lettera che indicasse che aveva ogni ragione di credere che le bottiglie appartenevano a Thomas Jefferson. Rodenstock ci cascò in pieno e il 10 gennaio rispose dicendo: «Le bottiglie di Jefferson sono assolutamente autentiche e provengono da una cantina murata a Parigi». Sottolineava che Christie's aveva garantito l'autenticità delle bottiglie e allegava una copia della relazione di Bonani. Capirete sicuramente che le discussioni sulla genuinità delle bottiglie Jefferson sono qui chiuse per me, scrisse. In aprile Koch scrisse nuovamente a Rodenstock chiedendo se i due potessero incontrarsi, davanti a un buon bicchiere di vino, in un luogo di sua scelta, per discutere alcune delle sue preoccupazioni sulle bottiglie. Rodenstock rifiutò. «Da un punto di vista legale, l'acquisto e la vendita sono caduti in prescrizione», rispose. «La persona che gli aveva venduto le bottiglie nel 1985 aveva all'epoca 60 anni e avrebbe potuto non essere più in vita. Le domande sull'autenticità delle bottiglie portavano solo acqua al mulino della stampa scandalistica». Quando la causa venne intentata, Rodenstock ne chiese subito l'archiviazione. Gli avvocati di Koch si recarono a Londra in ottobre per intervistare Michael Broadbent, ormai 79enne ma ancora attivo nel circuito enologico internazionale. Broadbent disse di aver chiesto a Rodenstock più e più volte di divulgare l'indirizzo in cui erano state trovate le bottiglie, ma continuò a sostenere che le bottiglie di Jefferson erano vere. In un certo senso Broadbent non aveva molta scelta. Aveva basato centinaia di note di degustazione nei suoi libri e cataloghi d'asta sui vini forniti da Hardy Rodenstock. L'idea che gli intenditori del XX secolo potessero davvero dire qualcosa di sensato sul sapore di un vino del XVIII secolo dipendeva dall'integrità di Rodenstock, uno dei principali fornitori di quei vini. Se Rodenstock fosse stato smascherato come un impostore, la credibilità di Broadbent, che aveva ripetutamente certificato i risultati di Rodenstock, avrebbe subito un duro colpo. Quando gli è stato chiesto perché non avesse fatto ulteriori ricerche sul THJ Lafite prima dell'asta, rispose: «Siamo banditori d'asta, abbiamo delle scadenze, non ne ho avuto il tempo». Gli avvocati chiesero se Christie's avesse preparato qualche prova scritta nel 1985 per corroborare le dichiarazioni sulle bottiglie. Broadbent ha risposto che non gli è mai venuto in mente di mettere qualcosa per iscritto. «Noi di Christie's siamo tutti dei perfetti gentiluomini», aggiunse. Insomma, più si scavava in questa storia e più veniva fuori che Christie's era stata quantomeno superficiale nella sua autenticazione e che molte delle certezze che avevano dichiarato erano in realtà opinioni di esperti che per loro stessa ammissione potevano benissimo essersi sbagliati e aver dato tante, troppe cose per scontate. Intanto Christie's continuava a vendere bottiglie di Rodenstock come una Magnum di Petrus del 1934 di cui, come al solito, non era stata dichiarata la provenienza. Koch provò a chiamare la causa d'aste per protestare, ma Christie's procedette ugualmente. Troppi soldi erano in ballo, soldi che facevano gola a tutti, e nessuno voleva mettersi tra un nutrito gruppo di miliardari pronti a spendere una follia e una bottiglia di vino di provenienza incerta. Nessuno sa quante bottiglie di vino, vere o false, abbia venduto Rodenstock nel corso degli anni. I suoi affari avvenivano spesso in contanti, senza dichiarazioni fiscali di alcun tipo. Estremamente protettivo nei confronti dei suoi fornitori e dei suoi acquirenti, Rodenstock non forniva mai informazioni sulle vendite. Jim Elroy ha calcolato che a $10,000 a bottiglia o più, Rodenstock avrebbe potuto vendere 10 bottiglie al mese e guadagnare più di $1,000,000 all'anno. Mentre Koch lanciava la sua causa contro Rodenstock, un imprenditore di software del Massachusetts di nome Russell Fry intentava una causa contro la Wine Library, un distributore di Petaluma, in California, sostenendo che gli aveva venduto la Fit e i Chem del XIX secolo insieme a decine di altri vini antichi e rari che erano risultati contraffatti. Nella denuncia di Fry si legge che uno degli imputati del caso ha recentemente informato il querelante che molte delle bottiglie contraffatte o discutibili sono state ottenute proprio da Hardy Rodenstock. Quando Koch ha iniziato a far controllare una per una le oltre 4.000 bottiglie preziose che possiede, centinaia di esse risultarono contraffatte. La stessa cosa accadde per la collezione di Hans Frerichs. Altri collezionisti preferirono non sapere e non fecero fare alcuna perizia, ma è certo che anche loro avrebbero avuto una brutta sorpresa. Tutto fa pensare che una gigantesca rete di distributori di vino prezioso sia corrotta alla fonte e approfitti delle enormi disponibilità di certi collezionisti per accontentarli ben oltre le possibilità reali di procurare bottiglie rarissime. Il tutto si mescola poi con l'incredibile inaffidabilità dei super esperti di vino internazionali. Robert Parker ha l'olfatto assicurato per milioni di dollari, eppure si beve del Petrus da una Magnum del 1921 giudicandolo originale e straordinario, quando era noto che la Petrus non produsse mai alcuna bottiglia di formato Magnum nel 1921. Ed è sulle conferme di questi super esperti che Rodenstock basava il grosso della sua gigantesca truffa. Nell'estate del 2007 Rodenstock licenziò tutti i suoi legali, dichiarò che essendo cittadino tedesco il procedimento intentato da Koch negli Stati Uniti non lo riguardava e dichiarò di non volersene più occupare. Ammise di usare un nome falso, ma disse che si trattava di un nome d'arte e riguardo alle bottiglie ed etichette trovate in una sua proprietà disse che le stava conservando per incorniciarle e collezionarle. Riguardo le bottiglie di Jefferson, la sua difesa fu piena di contraddizioni, ma in sostanza si basò su due punti non troppo irragionevoli. Se la prestigiosa casa d'aste Christie's aveva ritenuto quelle bottiglie autentiche, come avrebbe potuto lui stesso dubitarne o scoprire che non erano vere? E poi, chi poteva dire per certo che le incisioni palesemente false scoperte da Koch non le avesse prodotte lui stesso con lo scopo di diffamarlo e rovinarlo? Il 14 agosto 2007 il magistrato, che ha supervisionato le questioni procedurali preprocessuali, ha raccomandato al tribunale di emettere una sentenza in contumacia contro Rodenstock a causa del suo rifiuto di partecipare. Il giudice del processo avrebbe poi dovuto decidere se accettare o meno le varie difese procedurali di Rodenstock, ma anche nel caso in cui fosse stata emessa una sentenza in contumacia, Rodenstock insistette sul fatto che i tribunali tedeschi non l'avrebbero mai applicata. Nel frattempo, Jim Elroy ha consegnato i risultati della sua indagine alle autorità, è stato convocato un gran giurì per ascoltare le prove e l'FBI ha iniziato a emettere mandati di comparizione nei confronti di collezionisti di vino, commercianti e case d'asta. Avrà un salutare effetto sull'intero settore, ha detto Koch, e se il giudice respinge la causa per qualche motivo tecnico, ne ho altre 5 che potrei intentare. Tra il 2008 e il 2009, come spesso accade tra persone ed enti molto ricchi, ci fu un tripudio di cause e controcause, spesso concluse con accordi extragiudiziali, ovvero sborsando un sacco di quattrini per evitare il dilagare dello scandalo. Nel 2010 Rodenstock tentò un nuovo colpo con 818 bottiglie tramite un distributore di New York, Daniel Oliveros e Jeff Sokolin. I due erano conosciuti come i ragazzi sexy perché spesso descrivevano i vini che vendevano come succo sexy. Oliveros e Sokolin gestivano la Royal Wine Merchants, un'agenzia di Manhattan che fino a pochi anni prima era uno dei maggiori operatori nel mercato dei vini pregiati, per poi essere stroncata dalle indagini e dalle accuse. vivevano in modo sfarzoso come i loro ricchi clienti, soggiornavano in alberghi di lusso, spesso noleggiavano limousine e aprivano abitualmente vini rari del valore di migliaia di dollari. Il matrimonio di Oliveros con la pornostar Savannah Sampson aumentava l'aura intrigante dei loro affari. Ma ciò che distingueva davvero i Sexy Boys era la loro riserva apparentemente illimitata di vecchi vini leggendari, molti dei quali in bottiglie di dimensioni gigantesche, quantità e formati su cui nessun altro poteva mettere le mani. Bombardavano i clienti con fax che pubblicizzavano le loro ultime scoperte. Bottiglie multiple di Latour à Pomerol del 1961, definito succo perverso, Magnum di Mouton Rothschild del 1945, il nostro ultimo acquisto sexy, una doppia Magnum di Cheval Blanc del 1949, condizioni perfette, meglio del 1947, fidatevi. Sembrava tutto troppo bello per essere vero, e a quanto pare lo era. Hardy Rodenstock, alias Meinhard Gorke, è morto nel 2018. Alla fine, qualche causa civile lo aveva raggiunto anche in Germania, ma era stata gestita tramite compensi economici extragiudiziali. Quando a Bill Koch è stato chiesto cosa ne pensava di tutta la vicenda, ha dichiarato: «Prima mi vantavo di avere i vini di Thomas Jefferson, ora posso vantarmi di avere i falsi vini di Thomas Jefferson». Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti, potete scriverci. La nostra mail è podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!